ci stiamo occupando della spiegazione teorica. Come potete vedere nella slide 123, le leggi, e ricordare dalle lezioni precedenti, le leggi osservative descrivono certe regolarità fenomeniche osservabili nel mondo esterno. Talvolta riusciamo a trovare una spiegazione teorica delle regolarità fenomeniche, deducendo le leggi osservative a partire da appropriate leggi teoriche e principi ponte. Ora cominciamo a capire a cosa serviva la classificazione delle leggi in leggi osservative, leggi teoriche e principi ponte. Serviva fra l'altro a comprendere il meccanismo delle spiegazioni teoriche. Cosa significa offrire una spiegazione teorica di regolarità fenomeniche? Significa ricondurre queste regolarità a regolarità più profonde, relative a processi invisibili che si trovano, per così dire, sotto i fenomeni. Un'immagine che può aiutare a comprendere questo genere di spiegazioni è quella del tappeto. Dalle superfici persiano, dalle superfici sgargianti, piene di fiori, di uccelli, di simboli strani, a noi ignoti e comunque belli, e come hanno fatto, ci chiediamo, a ottenere questa regolarità? Allora lo rovesciamo e dall'altra parte vediamo un ordito, una trama completamente diversa e tuttavia. Da quella trama sottostante salta, per così dire, fuori l'ordito. In realtà è quello che succede in quasi tutta la scienza evoluta. Come diceva un grande scienziato e filosofo della scienza, Eddington, l'immagine scientifica del mondo è un'immagine teorica, un'immagine basata su leggi teoriche. Per esempio, il tavolo su cui in questo momento ho appoggiato i miei gomiti, è una nuvola di atomi in rapidissimo movimento e ciascuno di loro ha un piccolo cuore, il nucleo, e ha uno spazio molto grande dal nucleo, un elettrone che gli gira attorno a una velocità impensabile. Bene, questa è l'immagine teorica del mondo, il tavolo come nuvola di elettroni, uniti e tenuti assieme, per così dire, o vicini da forze molto potenti. L'immagine quotidiana del mondo è quella del tavolo, l'immagine familiare del tavolo è quella di un oggetto duro in cui non posso infilare un dito, non è una nuvola, non è nemmeno panna montata. E perché non posso infilare il mio dito nel tavolo con grande semplicità se il tavolo è una nuvola, ma anche il mio dito è una nuvola di elettroni e così si potrebbe andare avanti e renderci conto che delle due immagini del mondo, l'immagine del senso comune, quella quotidiana fatta di regolarità fenomeniche, e l'immagine scientifica, nel senso di Eddington, fatta di regolarità teoriche, di strutture profonde e invisibili, non c'è uno iato insuperabile. Le due realtà sono in contatto profondo nel senso che i nostri sistemi teorici descrivendo delle regolarità invisibili o teoriche offrono una spiegazione teorica anche alle normali quotidiane regolarità fenomeniche. Ora, se abbiamo compreso questo tipo di immagini, siamo pronti a un esempio. E l'esempio è quello della spiegazione teorica delle proprietà fenomeniche dei gas. Come ricorderete dai tempi delle secondarie, per voi vicini, la teoria cinetica dei gas è un sistema teorico che comprende leggi osservative, leggi teoriche e principi ponte. Non ve l'hanno descritta in questa maniera a scuola, ma se andate a ripescare il vostro vecchio manuale, capite che la classificazione che abbiamo fatto si applica anche alla teoria cinetica dei gas. Vediamo innanzitutto quali sono le leggi osservative della teoria cinetica dei gas. Queste leggi descrivono certe caratteristiche macroscopiche dei gas, dico così nella slide 124, come la temperatura o la pressione. che possono essere osservate e misurate. Perché non ho detto caratteristiche fenomeniche dei gas? In effetti avrei potuto farlo, ma qui ho mutuato il linguaggio tipico dei fisici, che parlano di caratteristiche macroscopiche, da macro grande e scopeo vedo, per indicare caratteristiche grandi rispetto all'essere umano, caratteristiche che l'essere umano può vedere con i suoi sensi. E quindi macroscopico è un termine che viene usato in opposizione a microscopico, vuol dire micro, vuol dire piccolo, naturalmente lo sappiamo, ma si dà per assodato che una caratteristica microscopica è talmente piccola da non poter essere vista a occhio nudo. Bene, vediamo ora la prima, e per noi unica, è legge fenomenica o macroscopica sui gas. È la legge di Boyle, che abbiamo invocato senza nominarla nel capitolo sulla spiegazione del comportamento della pentola a pressione, nella quale la pressione aumentava quando la temperatura veniva aumentata. Ora, la legge di Boyle è una legge osservativa formulata da Robert Boyle, scienziato e filosofo inglese del 600, ammiratore di Bacone, fondatore della Royal Society, insomma un grande assoluto, il quale fra le tante cose scoperte e dette ha formulato anche la sua legge di Boyle, la quale afferma che la pressione di una massa di gas a temperatura costante è inversamente proporzionale al suo volume, il che vuol dire che se tu tieni il gas, la temperatura di un contenitore costante, ma ne diminuisci il volume, per esempio comprimendo il contenitore del gas stesso, allora la pressione aumenta, perché la pressione è inversamente proporzionale al volume, per cui se diminuisci il volume, la pressione aumenta. Bene. Questa legge l'abbiamo sempre per secoli considerata una legge importante, una regolarità fenomenica. Infatti, per molto tempo la teoria del calore dei gas fu una teoria fenomenica. Tuttavia, nell'Ottocento si sviluppa la cosiddetta teoria cinetica dei gas, cinetica, cioè teoria del movimento dei gas. E perché viene chiamata teoria del movimento? Un gas spesso sta fermo, per esempio l'aria in questa stanza dove io registro la lezione, se si esclude, si escludono le perturbazioni prodotte dal mio fiato mentre parlo, grosso modo sta ferma. Cosa si muove? Anche se l'aria sta ferma, per esempio perché esco dalla stanza e dopo 20 minuti nessuno più è entrato, l'aria è ferma, non si muove una foglia. E sì, però è ferma a livello macroscopico, ma tutte le molecole di ossigeno, anidride carbonica, azoto che sono nell'aria vibrano a una velocità strepitosa, si muovono, sono piene di energia, hanno una grande quantità di moto. E allora, le leggi teoriche della teoria cinetica dei gas, quindi capiamo cosa si muove in un gas, ogni singola molecola, bene, descrivono certe caratteristiche microscopiche del gas, come la massa, la quantità di moto e l'energia cinetica delle molecole di una massa di gas, delle molecole. E nessuno quindi venga a dire che la massa, la quantità di moto, l'energia cinetica in molti casi, per esempio in una boccia, in una palla di metallo o in un cubo di piombo che viene scagliato contro un muro, vabbè, in questo genere, in un proiettile, in questo genere di oggetti macroscopici posso misurare e osservare, sia pure con difficoltà, la quantità di moto, l'energia cinetica, la massa. Sì, ma non di oggetti piccolissimi come le molecole di un gas. E quindi le leggi che parlano di queste caratteristiche microscopiche dei gas sono leggi teoriche. Mancano all'appello i principi ponte, che noi sappiamo essere indispensabili in un sistema teorico per collegare il piano dei fenomeni osservabili al livello sottostante dei fenomeni teorici e inosservabili. Cioè per collegare il tavolo dell'immagine scientifica del tavolo, la nuvola di elettroni, al tavolo della mia esperienza immediata, quello che ho davanti a me e che tocco con le dita. Questi principi sono i principi ponte. I principi ponte della teoria cinetica dei gas, quelli collegano le caratteristiche microscopiche dei gas con quelle macroscopiche. Facciamo esempi, alcuni esempi, credo due, sì, due ne faccio, dei principi ponte della teoria cinetica. Uno di questi è l'ipotesi che la pressione esercitata da un gas in un recipiente dipenda dalla quantità di moto che le molecole del gas trasmettono alle pareti. La quantità media, diciamo così, di moto che le molecole del gas trasmettono alle pareti. Ovviamente ci sono formule matematiche che esprimono questa legge, ma l'idea intuitiva, come vedete, la si può esprimere con una frase in lingua italiana. In modo molto rozzo si può dire che tanto più le molecole del gas si muovono velocemente dentro il contenitore, tanto più premono, per così dire, contro le pareti e quindi fanno crescere la pressione del gas. L'altro principio ponte è l'ipotesi che l'energia cinetica media delle molecole di una massa di gas rimanga costante finché rimane costante la temperatura. Questo principio ponte ci dice che c'è un nesso tra una caratteristica osservabile macroscopica del gas, quale la sua temperatura, e l'energia cinetica media delle molecole. Notate l'idea di energia cinetica media. Quando io scaldo un gas, lo porto da 10 gradi di temperatura a 20, metto in moto più velocemente le sue molecole, le sue molecole gli do molta energia. Ma non è vero che ogni molecola ha la stessa energia cinetica di ogni altro. C'è, consentito, un gran casino dentro quel gas. I fisici ovviamente non usano questo termine, ma parlano di entropia, di sistemi caotici. Le molecole di quel gas, ognuna ha un suo livello energetico, ma l'energia cinetica, l'energia cinetica media di tutte le molecole, questa sì, dipende dalla temperatura. Questa idea che il calore dipendesse dal movimento, pensate che fu anticipata dal grande filosofo e in un certo senso anche scienziato, Francesco Bacone, il quale, dopo molti esperimenti fatti, che oggi ci fanno anche sorridere, sui quali potrei parlarvi abbastanza a lungo perché sono divertenti, perché servono talvolta per spiegare alcuni concetti di logica induttiva, e Francesco Bacone, autore del Novum Organum nel 600, fu uno dei filosofi che il Novum Organum è il testo che dà inizio alla logica induttiva moderna, allo studio moderno dell'induzione, e poi Bacone, assieme a Cartesio, fu un grande teorico del metodo scientifico. E infine ispirò la Royal Academy inglese e ispirò anche la corrente dell'empirismo. Per cui lo possiamo mettere anche nel pedigree dei filosofi che hanno ispirato i neoempiristi. Non Popper, che ovviamente usa Bacone come me, come bersaglio polemico. Ma chiudiamo questa cosa su questa, diciamo, digressione su Bacone per dirvi che Bacone aveva capito che il calore dipende dal movimento. Prendeva dei piatti di ferro a martellate ripetutamente per 10 minuti e poi toglieva il martello, toccava il piatto di ferro e sentiva che era caldo. come se l'energia di tutte quelle martellate si fosse, per così dire, comunicata alle molecole del ferro riscaldandolo. E su questa immagine di Bacone che prende a martellate piatti di ferro, la lezione si chiude qui. Segnalo solo che nella slide 126 dico che possiamo dedurre la legge di Boyle e diverse altre leggi osservative a partire dalle leggi teoriche e dai principi ponte della teoria cinetica dei gas. Ciò significa che possiamo offrire una spiegazione teorica di svariate regolarità fenomeniche nel comportamento dei gas, riconducendole alle regolarità dei sottostanti fenomeni molecolari. E nessuno mi chieda come facciamo a dedurre la legge di Boyle, perché lì dovete andare su un manuale di fisica e vedete che quella deduzione vi costa faticosi calcoli matematici. Ci sentiamo alla prossima puntata.